Capitolo 1. La grazia dei. Sono le 8:30 del mattino. Sono seduta al mio banco. Veronica Bianchi, detta la perfettina, continua a guardarsi di stralcio luccicante sulle scarpe nuove di zecca. È appena arrivata la primavera ed è eccitante arrivare a scuola con qualcosa di nuovo e colorato. Non come Marco Cossetti, però. Oggi è arrivato con una cravatta ridicola. È sicuramente di suo padre, perché gli cade alle ginocchia. Lui dice che è della Juve, perché ha strisce bianche e nere. La voce stridula della maestra Chiara mi riporta alla realtà. Terminato l'appello, cominciamo la verifica sui romani, e io spero di prendere 10, perché ieri ho studiato per l'intero pomeriggio. Ho anche chiesto alla mamma di ascoltarmi per ben 3 volte. Lei, alla prima, mi ha detto che ero preparatissimo, che doveva correre a girare l'arrosto. Allora l'ho seguita ai fornelli, sempre con il libro di storia dietro. Mi sono arreso solo quando l'arrosto emanava un odorino di bruciato, segni di guai in vista. Mia sorella Viola era lì, in cucina, con la faccia appoggiata su un grande pentolone e un asciugamano bianco che ne nascondeva la testa.
«Cos'è?»
le ho chiesto.
«Un nuovo esperimento di scienze?»
«No!»
mi ha risposto secca.
«Il vapore acqua serve per dilatare i pori della pelle. Ieri mi sono arrivati 2 nuovi brufoli. Sarà una lezione dell'epidermide al 4 della professoressa Graziadei. Quella donna è una vera strega. Ti mette 4 solo se sbagli una virgola.»
Capitolo 2. La carta d'identità. Da ieri non faccio che pensare alle parole di Viola sulla Graziadei. Una vera strega. Drin! La campanella è appena suonata e io non ho ancora scritto niente. La maestra Chiara ha iniziato a ritirare le verifiche. Sono nel panico più totale. Mi toccherà farmi interrogare per rimediare al brutto voto. Arrivato a casa mi butto sul letto e comincio a fantasticare. Mi vedo grande come Teo Risi, il socio di mio padre. È molto giovane, ma è già un brillante produttore di videogiochi. Mio padre dice che finalmente ha trovato un ingegnere in grado di risolvere qualsiasi problema. Quando un programma presenta una grave falla nel sistema, basta chiamare Risi. Dice che nessuno è bravo come lui con il computer. All'improvviso mi torna in mente la Graziadei. Come farò a proseguire gli studi di informatica se me la troverò sulla mia strada? Provo a immaginarmela. Capelli neri, naso aquilino, sorriso terrificante. Io con una strega così non ci voglio stare. Dopo cena mi chiudo in camera e continuo a pensare. All'improvviso ho un'idea geniale. Sono le 23 e tutti dormono. Corro nello studio di mio padre. Ho tutto ciò che serve per realizzare il mio piano. Accendo il computer, poi la stampante, che funziona anche da scanner. Ecco Mirko Tecnomogico, così mi chiamano i miei compagni quando entro in azione. Tiro fuori da un cassetto la cartellina dove è costruita la mia carta d'identità. Apro un software di ultima generazione e comincio a scansionarla. La cosa più difficile sarà modificare le date di nascita del nuovo documento in modo che sembri autentica.
Scriverò 2010 anziché 2007, come invece risulta. A scuola dovranno adeguarsi perché non è possibile mandare le medie un alunno di 8 anni. All'indomani, alle 7:45, sono in piedi. La nuova carta d'identità è già nello zaino, così non desterò sospetti. La porto alla maestra Chiara, dove mi guarda con una faccia basita. Mi chiede spiegazioni e io le dico che si tratta di un errore all'anagrafe che a suo tempo ha sbagliato a trascrivere la data di nascita. Ma con questo documento è tutto a posto. La maestra tira fuori dal cassetto la rubrica e cerca la lettera M, la solita diffidente. Ora scommetto che chiamerà a casa e non oso immaginare come si concluderà la mia giornata. Prevedo guai.
Capitolo 3. Dal dirigente. Ora che la maestra ha scoperto il mio inganno, so che mi sono ficcato in un grande pasticcio. Infatti, dopo neanche 10 minuti, mi trovo nell'assenza del dirigente. Nell'ufficio c'è anche mia madre, subito contattata per il grave fatto commesso, detta della maestra Chiara. L'unica a guardarmi in modo gentile è il preside, che mi chiede:
«La maestra mi ha raccontato tutto. Posso chiederti come mai hai falsificato la tua carta d'identità?»
Io sto zitto, con lo sguardo fisso nel vuoto. Non confesserò mai di aver paura della Graziadei, anche perché Ernesto, il fidanzatino di Viola, l'altro giorno, mi ha detto che è la vice del preside. Mia madre, intanto, comincia ad agitarsi. Mi guarda dritto negli occhi e mi chiede:
«Mirko, lo sai che per questi reati si finisce in prigione? Pensa al dispiacere di tuo padre quando verrà a sapere la notizia. Proprio lui che è contro la pirateria informatica.»
Guardo mia madre con una faccia perplessa. Mi avrà scambiato per uno di quegli hacker che clonano le carte di credito di cui parla sempre mio papà. Mi riporta a casa, dove mi tocca subire ore e ore di ramanzina, ma almeno per oggi il peggio è passato.
Capitolo 4. Giovanni il letterato. Il giorno seguente, alle 8:15, sono ancora a casa. La scuola è l'ultimo posto in cui vorrei stare. Entro in classe trascinando i piedi. Giovanni il letterato mi dice:
sei strano stamattina.
Anche se Giovanni è il mio migliore amico, oggi non ho molta voglia di parlare con lui. Lo chiamiamo il letterato perché sua mamma scrive poesie per una rivista e lui sostiene che prima o poi vincerà il premio Nobel per la letteratura, tanto è brava. Inoltre è sempre preparato in tutte le materie, i suoi voti spaziano tra il 10 e il 10 con lode. In classe, se abbiamo un problema, ci rivolgiamo a lui perché ha sempre una soluzione in tasca.
Mia sorella mi ha raccontato che alle medie c'è una strega e sto cercando degli stratagemmi per non andarci.
Gli spiego biascicando le parole.
Una strega? Ma dai Mirko, non è possibile che ci sia una strega.
Te lo assicuro, pare che dia 4 di voto solo se si sbaglia una virgola. Me l'ha detto Viola.
Accidenti, questo abbasserebbe la media anche a me. Ogni tanto mi capita di fare qualche errore di punteggiatura.
Mi risponde in tono preoccupato.
Io alle medie non ci voglio andare. Ho falsificato anche la mia carta d'identità per sembrare più piccolo. Ma non è servito a nulla. Anzi, sono finito dritto dal preside. La maestra Chiara ha detto che è stato un fatto gravissimo.
Ma è fantastico.
Lo guardo attentamente. Il suo tono non mi sembra ironico.
Se non vuoi andare alle medie,
prosegue,
questa è la soluzione.
La soluzione?
Chiedo stupito.
Certo, continua a comportarti male e cerca di prendere sempre brutti voti. Così ti bocciano, semplice, no?
Lo abbraccio fortissimo e gli dico: hai sempre una soluzione per tutto. Sei un genio. Se ho scelto te come migliore amico è perché lo sai essere per davvero.
Dopo l'intervallo c'è la verifica di matematica. La maestra Paola distribuisce le schede. Sono molto preparato perché studio da giorni e poi la matematica è il mio forte. Ma sono pronto a dare il peggio di me. Al suono della campanella, la maestra ritira le verifiche. Sono preoccupato, ma anche contento, perché sono sicuro che se continuerò così sarò bocciato. Ma so che non basta prendere brutti voti, bisogna che ne combini di tutti i colori.
Capitolo 5. Gli occhiali d'ornella. Il giorno dopo si presenta una buona occasione per mettere in atto il mio piano. Sul vialetto della scuola incontro una mia compagna, Ornella, detta anche la talpa, a causa della sua grave miopia. Noto che ha la stessa montatura di occhiali del bidello Gianni, detto Trump, perché assomiglia al noto presidente con il parrucchino giallo. Come non approfittare di questa formidabile coincidenza? Arrivati in classe, mi avvicino al banco di Ornella e guardandola fisso negli occhi le chiedo:
come fai a vedere con quegli occhiali così sporchi?
Davvero?
Mi risponde un po' a disagio.
Dalli pure a me, corro a lavarli.
La poveretta non sa che ho un piano ben preciso. Chiedo il permesso alla maestra e mi precipito fuori. So bene che Trump lascia sempre i suoi occhiali sulla scrivania. Sono occhiali da presbite, che usa solo al mattino per il controllo delle presenze. Infatti li vedo sul tavolo, vicino al telefono. Scambiarli un attimo. Dopo lo scambio, Trump mi vede in corridoio e mi intima di tornare in classe. Scampato il pericolo di essere scoperto, rientro velocemente e dico ad Ornella:
ecco i tuoi occhiali, fidati, ora ci vedrai benissimo.
Oggi si farà un laboratorio di tiro con l'arco. Non poteva capitare occasione migliore, perché Ornella, ignara dei suoi nuovi occhiali, farà un figurone. Arrivato l'istruttore, andiamo in palestra. Dopo una prima spiegazione sulle regole del gioco, si comincia. Tiriamo a turno. Quando tocca ad Ornella si sente un coro di
oh
e di
buh
per i tiri disastrosi. Presa dallo sconforto, scappa via offesa, ma inciampa su un attrezzo. I suoi occhiali balzano sul pavimento, proprio davanti ai piedi di Trump, che è appena entrato in palestra. La sua faccia ha un'espressione furibonda. Raccoglie gli occhiali e dice fissandomi:
ecco dove erano finiti, e penso anche di sapere chi sia stato l'artefice di questo scherzo.
Chiama la maestra Paola in disparte e le bisbiglia qualcosa. Poi mi guarda di nuovo con un'espressione severa. La maestra, irritata per quanto accaduto, ci riporta in classe. La mia posizione si aggrava sempre di più. La maestra chiede ad Ornella se ha notato qualcosa di strano ai suoi occhiali, E le risponde che dal momento in cui sono stati lavati non è riuscita più a vederci. La maestra Paola non mi dice nulla. Immediatamente però apre il cassetto e prende la rubrica con i numeri dei genitori. Il suo dito si ferma sulla lettera M. Guai in vista! Mi ritrovo nell'ufficio del preside, il quale questa volta sembra molto preoccupato. Mia madre invece piange e si dispera. Dice di non riconoscermi più. La maestra Paola invece mi chiede:
Mirko, cosa ti succede? Questo comportamento ti porterà a bocciatura certa.
Le sue parole sono come un balsamo. La sera, seppure tra le imprecazioni di mio padre e i pianti di mia madre, mi sento molto soddisfatto.
Capitolo 6. Slime Stick. La serata di ieri è stata veramente pesante, perché mio padre, dopo avermi mandato a letto senza cena, ha incominciato a elencare una serie di punizioni che mi saranno inflitte nel corso del mese. Comunque, non mi sembra il caso di affliggersi per così poco. Anzi, la nuova piega che la mia vita sembra aver preso a tratti mi eccita e comincio quasi a prenderci gusto. A dirla tutta, poi, le occasioni di fare nuove monellerie mi si presentano una dietro l'altra, come una manna caduta dal cielo. A distanza di 2 giorni dall'ultimo misfatto, infatti, mentre passeggio per il corridoio, sento parlare per caso della prova di evacuazione che la direzione ha programmato per il giorno successivo. A parlarne sono Trump e il collega Carogero, detto John Travolta, perché ha una passione per il ballo e passa in discoteca ogni sabato sera. John Travolta è solito lavare il pavimento del corridoio indossando l'auricolare. Lui dice che il pavimento non gli viene mai così bene come quando ascolta le canzoni di Grease, che sinceramente non so nemmeno cosa sia. Fatto sta che sulle note di Grease muove secchi e spazzolone, mettendo in scena strane figure, alternate a piroette, e devo ammettere che guardarlo mentre fa le pulizie a scuola è davvero uno spettacolo. Lo vedo arrivare a passo sostenuto, verso Trump. Si capisce che è nervoso per qualche motivo, ma l'amico, intento a spolverare i davanzali delle finestre del corridoio, non coglie il suo umore.
Eccoti finalmente, bello pimpante come sempre, Come è andato il weekend?
Gli chiede.
Ma che pimpante, amico mio, non poteva andarmi peggio. Sabato sera mia moglie ha piantato una grana e non è venuta a ballare con me, come tutti gli altri sabati. Ha detto che aveva preso un impegno per cena, perché per lei era importante non trascurare le amiche. Così mi ha lasciato da solo a ballare rock and roll in pista, mentre tutti mi guardavano e ridacchiavano facendo strani cenni con la testa, che come potrei immaginare erano rivolti a me. Che umiliazione, sono ancora addirato al pensiero. Come se non bastasse, poi, mi hanno appena chiamato alla direzione, comunicandomi che dovrò fermarmi oltre il mio orario, perché domani alle 10:30 ci saranno le prove antincendio e bisogna sgomberare i corridoi. Quindi, addio alla nostra bella cenetta di stasera.
Ma dai, Calogero, non abbatterti per così poco. Posso fermarmi ad aiutarti? In 2 faremo in un battibaleno, così poi potremo andare a mangiare un boccone tranquilli.
Dici davvero? Sei un vero amico. Gianni, accetto volentieri il tuo aiuto. Grazie.
Mentre i 2 amiconi si consultano a vicenda, mi congratulo con me stesso e con il mio stupefacente apparato uditivo. Domani alle 10:30, quindi, ci sarà la prova di evacuazione. Ho un'idea grandiosa e se riuscirò a giocare d'anticipo ci sarà da divertirsi. È da poco suonato l'intervallo e posso godere di una certa libertà di azione. Mi precipito verso la posizione di Gianfilippo Severi, detto Slime Stick, perché ha inventato la ricetta di una colla prodigiosa, lo slime, che tiene rigorosamente segreta.
Ehi, Slime Stick, ho bisogno di te!
Zitto, non deconcentrarmi, non vedi che sto facendo lo slime? Se sbaglio le dosi è la fine! Ho promesso a Dornella che gliene avrei fatto un barattolo in cambio di 3 figurine per il mio album di calciatori.
Va bene, ma ti prego, ho bisogno del tuo aiuto per portare a termine un piano.
Del mio aiuto o della mia colla?
del tuo aiuto, no, cioè della tua colla, insomma, di tutti e due.
Rispondo con aria un po' trafelata.
Di tutte e due? Non ci sto capendo più niente.
Sì, hai ragione, ora però molla quel barattolo e ascolta cosa sto per dirti. Ho saputo per caso che domani alle 10:30 ci sarà la prova di evacuazione. Capiterà durante l'ora di lezione del teacher. Pensa come sarebbe divertente se prima della prova spalmassimo le sedie dei nostri compagni con il tuo strepitoso slime. Al suono dell'allarme gli sventurati resterebbero con il fondo schiena attaccato alla sedia. Oggi puoi venire a casa mia per organizzare il tutto. Mia madre deve accompagnare Viola dal dermatologo, perché ha l'acne. Se verrai da me, avremo campo libero.
Ma sei diventato matto? Mi chiede preoccupato. Finiremo dritti dal preside per una simile bravata.
Sì, è vero, ci ho pensato anch'io. Ma prova a immaginare i risvolti positivi della faccenda. Pensa alla fama che ne otterresti. Il giorno dopo, a scuola, si parlerebbe solo di te e della tua miracolosa colla. Magari se la notizia si diffonde sui quotidiani locali, qualche imprenditore ti proporrà di vendergli il brevetto. Già vedi titoli sui giornali a caratteri cubitali. Startup realizzata da un bambino di soli 10 anni. Potremmo chiedere a Giovanni il letterato di far interessare sua madre. Sai che scrive poesia per il giornale?
Davvero? Non ci avevo pensato. E tu faresti questo per me?
Certo, sei mio amico o no?
Grazie Mirko. Nessuno ha mai pensato a me e alla mia colla come stai facendo tu. Sei davvero mitico.
Nel pomeriggio, dopo che la mamma ci ha salutato facendoci le solite raccomandazioni, ci appartiamo in cucina e prepariamo un bel pentolone di colla. Perché secondo Slimestick è meglio abbondare con le dosi, per far bella figura. Poi lo infiliamo in un contenitore, ben sigillato, che sistemiamo nel mio zaino. Slimestick, dopo avermi ringraziato ancora una volta per la fantastica idea, si congeda salutandomi e dandomi appuntamento per l'indomani. Il giorno successivo, mentre la classe è in aula biblioteca, chiedo alla maestra di poter andare in bagno. Invece, torno in classe e spalmo ben bene tutte le sedie con lo slime, tranne la mia e quella di Gianfilippo, ovviamente. Al ritorno in aula, alle 10, ad attenderci c'è il teacher, per la lezione in inglese. Il teacher è davvero un gran personaggio. Il suo aspetto è alquanto insolito. E il modo eccentrico in cui si veste non lo aiuta ad avvicinarsi alla tipologia di persona dallo stile misurato che solitamente caratterizza gli altri maestri. Per non parlare della pettinatura a criniera di leone e delle lunghissime basette stile anni 80, di cui ne va particolarmente fiero. Ma la caratteristica più originale del nostro teacher è la sua avvincente loquacità, che non lascia spazio a chi non parla in English, come noi alunni. O forse il teacher semplicemente non ascolta, ma parla ininterrottamente, come un disco rotto.
Hi everyone, how are you today? Are you okay? I hope so. I am okay. Are you okay? I am your teacher. You are my pupils. I am good. You are good. Go to your seats now.
Ad un certo punto, dal fondo della classe, si sente la voce di Veronica Bianchi, che cerca di dire qualcosa. Probabilmente perché, la solita perfettina qual è, si è accorta che c'è qualcosa di strano tra lei e la sua sedia.
Excuse me, teacher, I can't.
Come al solito il teacher non lascia terminare la frase, cosa che mi fa sentire particolarmente fiducioso sulla buona riuscita del piano.
Veronica, what happened? Don't worry, it's okay, you are okay, I am okay.
Daniele Rovetti, seduto al secondo banco, alza la mano per chiedere la parola, ma il teacher, incurante, continua.
You are my pupils, I am your teacher. Now children sing a song with me. 1, 2, 3, 4, 5, you are good, I am good.
Alle 10:30, come da programma, suona l'allarme antincendio. Il teacher, aiutandosi con gesti concitati, esorta tutti noi ad uscire.
Go out, go out!
Nessuno si muove perché nessuno riesce ad alzarsi. Chi ci prova rimane in piedi con la sedia appiccicata al sedere. Io e Gianfilippo, invece, usciamo dall'aula con la leggerezza di due farfalle svolazzanti, felici di lasciarsi alle spalle un branco di elefanti irrigiditi. Dopo neanche un minuto, però, veniamo raggiunti dal teacher.
You are bad boys, I am good, you are bad, come with me now.
Anche se non capiamo perfettamente il significato delle sue parole, intuiamo che tira una brutta aria e ci troviamo nell'ufficio del preside. Poco dopo arriva la madre di Gianfilippo e, ahimè, mio padre, che deve aver lasciato momentaneamente il lavoro. Le espressioni delle loro facce non lasciano presagire niente di buono. L'aria si taglia a fette. A interrompere il silenzio è il dirigente.
Il teacher mi ha raccontato tutto. Come vi è saltato in mente di mettere la colla sulle siede dei compagni?
Ancora il dirigente non ha terminato di parlare, quando sentiamo vibrare la voce minacciosa del nostro teacher.
You are bad boys, bad boys.
Guardo mio padre che ha un'espressione tra il deluso e l'inferocito.
Io e te faremo i conti a casa, poi si vedrà se avrai ancora voglia di commettere simili sciocchezze.
La mamma di Gianfilippo invece si rivolge al figlio in tono stupito.
Il teacher mi ha raccontato cosa hai combinato. Ora capisco perché le scorte di farina in cucina sparivano. Ecco chi le toglieva dalla dispensa. Va bene fare la colla, ma era proprio il caso di organizzare questa bravata?
Slimestick mi guarda come per esortarmi a dire qualcosa, ma io rimango in silenzio. Infine prova a difendersi.
Ma l'idea è stata di Mirko. Secondo lui avrei potuto mettere in piedi una start-up.
A questo punto mio padre, che finora aveva cercato di usare toni misurati, sbotta.
Una startup di stupidaggini, visto che ultimamente ne combina una dietro l'altra. Vieni a casa ora, che ti faccio vedere io.
Mi porta via afferrandomi per un braccio. Meglio che mi prepari al peggio. Arrivati sotto casa, vedo mia madre agitarsi dalla finestra. Già immagino la scena che mi attende di sopra. Commedie e pianti mia madre, tragedie invettive mio padre. Inoltre, come se non bastasse, mi sobbalza la mente che all'indomani la mia classe andrà in visita alla scuola media. Quando si dice, non c'è mai fine al peggio.
Capitolo 7. L'incontro. Oggi è il giorno in cui andremo in visita alle medie, e proprio non vorrei alzarmi, ma mi tocca. Soprattutto spero di non incontrare la Grazia Dei. Dopo essere entrato nell'istituto con la classe, la maestra ci divide in gruppi. Alcuni insegnanti accompagnano a visitare i vari laboratori, tra cui quello di musica, che mi appassiona tanto. Rimango incantato alla vista di tutti quegli strumenti, al punto di non accorgermi che il mio gruppo se n'è andato. Sto cercando ancora la mia classe, quando sento delle voci provenire da una stanza. Di sicuro saranno loro. Apro la porta e vedo una ragazzina seduta in un banco. Di fronte a lei c'è una donna di bell'aspetto. Ha l'aria di essere un insegnante dai modi aggraziati e gentili, perché usa un tono rassicurante nel rivolgersi a quella che sembra essere una sua alunna.
Probabilmente la professoressa le sta facendo recuperare un compito andato male. Infatti le spiego con molta passione l'argomento. Appena entro, mi guarda e mi chiede:
ciao, e tu chi sei? Ti sei perso?
La osservo con attenzione, il suo viso è dolce e gentile. Se fossi sicuro di avere una prof così, l'anno prossimo verrei alle medie a gambe levate.
Sì,
rispondo.
Credo proprio che sia così.
Sono venuto in visita con la classe ed ora non trovo più i miei compagni.
Non ti preoccupare, ho quasi finito, quindi posso accompagnarti.
Mi sento sollevato, aspetto che raccolga le sue cose, che metti in una grossa cartella marrone. Usciamo nel corridoio.
Vedrai che qui ti troverai bene, anche se ci sono molte differenze con la scuola elementare. Sei davvero carino. Quanti anni hai?
10, le rispondo.
Ma tra 2 settimane ne compierò 11. Spero che la nostra scuola ti sia piaciuta e che ti senta pronto per questo grande salto. Magari sarai un mio alunno. Come ti chiami?
Mi chiede.
Miyoko Mojiko,
risponde in tono deciso.
Sei mica un parente di un'adorabile fanciulla di nome Viola? È una mia alunna. Comunque, piacere, mi chiamo Giovanna Graziadei.
Sento un tuffo al cuore, la mia bocca rimane spalancata e non riesco a pronunciare nemmeno una parola.
Dopo un po' mi esce finalmente un suono, che sembra un sibilo.
Sì, sono suo fratello. Viola è davvero una ragazza carina, anche se ultimamente è un po' distratta perché alla sua età si vive la stagione dei amori, ma sono sicura che recupererà presto.
Mi chiede.
Quindi non verrà bocciata?
Le chiedo.
Bocciata Viola? È una delle mie alunne più brillanti.
Mi assicura.
Viola stavolta ha proprio esagerato. Se tutte le streghe
fossero così, vorrei vivere in una classe di streghe. Stupido io che ho passato le ultime settimane in un inferno. Ho combinato un pasticcio enorme che ha fatto preoccupare la mia famiglia e le mie maestre. Ora però devo riprendere in mano la situazione. Saluto e ringrazio la Grazia Dei che nel frattempo mi ha accompagnato dalla maestra. Tornata a casa mi tolgo le scarpe e comincio a saltare sul letto. Sono troppo felice. Ora mi tocca recuperare tutte le interrogazioni e le verifiche andate male, perché non voglio essere bocciato. Chiederò scusa alle maestre, a Ornella e al preside, ma non rivelerò mai il motivo del mio strano comportamento. Mi sentirei troppo stupido. Voglio essere promosso a pieni voti. Ce la metterò tutta, perché Mirko Mogico andrà alle medie con tutti gli onori del caso. Insomma...
Evviva le medie!